Penso direttamente a tanti bambini che non possono cantare, non possono cantare la vita per le tante ingiustizie del mondo, per le tante guerre, le situazioni di conflitto. Le guerre distruggono i bambini. Non dimentichiamo mai che la guerra sempre è una sconfitta.
Avete appena ascoltato il messaggio di Papa Francesco nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2025. Con un video registrato nel suo appartamento di Casa Santa Marta, non previsto nella scaletta, il pontefice si è collegato con la 75esima edizione della nota kermesse musicale per ricordare l'importanza della musica e del messaggio di pace che essa può veicolare. Qualcuno li ha chiamati bamboccioni, qualcun altro ciusi. Sono le ragazze e i ragazzi a cui diamo voce per cancellare i pregiudizi e conoscere la loro visione del mondo. Chi vi parla è Pierluigi Lantieri e questo è Sfaticati, la risposta dei giovani.
Sfaticati, la risposta dei giovani. Un podcast del giornale Radio Sociale.
La mattina del 24 febbraio del 2022, l'Europa si è risvegliata con un profondo senso di angoscia. Dall'Ucraina le nuvole di fumo e il suono delle sirene hanno riportato la guerra nelle vite di tutti. Le notizie dell'invasione russa, le immagini dei primi bombardamenti su Kiev, Kharkiv, Mariupol, i dibattiti sugli aiuti all'Ucraina, sulle sanzioni alla Russia e sui veri obiettivi di Putin. A distanza di quasi 3 anni, qual è lo stato attuale della guerra? Quali sono i fronti aperti e quali le risorse di cui dispongono Ucraina e Russia? Ne abbiamo parlato con il giornalista Gianmarco Serino.
La guerra tra Ucraina e Russia ormai è una guerra di trincea su 1000 chilometri di fronte che attraversa tutte le regioni orientali e meridionali del paese. La Russia ha consolidato il controllo su gran parte delle oblast del Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, oltre vabbè, alla Crimea che era già stata annessa nel 2014. I combattimenti poi di recente si sono intensificati nella città strategica di Pokrovsk, nella regione del Donetsk, principalmente le aree più interessate dai conflitti attuali, dove insomma è un conflitto più intenso, sono Donetsk e Kursk. Ormai il fronte è quello di una guerra di logoramento, dove tendenzialmente può avere la meglio il paese con un'economia in grado di soddisfare la domanda di produzione bellica e il paese con una popolazione superiore. In questo caso è la Russia, che ha una demografia speciale che attinge dalle sue diverse popolazioni, in quanto è una repubblica federale in diverse popolazioni, mentre l'Ucraina è un paese di dimensioni inferiori sia a livello geografico ma anche proprio demografico, inizia a esserci un problema di personale.
La guerra in Ucraina non si ferma di certo ai territori contesi o alle strategie militari. Mentre sul campo di battaglia si continua a morire, nelle stanze della diplomazia si opera sotto traccia alla ricerca di un accordo. In ogni guerra, la parola magica che consente di spegnere il fuoco delle armi è sempre la stessa: la pace. Quali sono le ragioni del cessate il fuoco? Ecco il commento di Tancredi Marini, cofondatore della Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace e dottorando in Studies.
Ci sono molte ragioni per cominciare a lavorare alla pace, a una pace vera e giusta. Una delle ragioni è che i diritti umani in qualsiasi guerra vengono messi da parte e vengono abbandonati, vengono frustrati e tutte le popolazioni che si ritrovano in guerra non hanno più un diritto vero su quello che sono i diritti umani. Poi ci sono 3 buone ragioni per lavorare alla pace. Una è che sicuramente l'interesse di tutti è fermare la guerra, è stare attenti a non andare avanti e a non arrivare a un disastro nucleare che sappiamo esistere, che sappiamo venir citato più volte. Tutti pensavano di vincere questa guerra guerra in Ucraina, Putin pensava di vincere addirittura in pochi giorni, l'Europa, la NATO, gli americani pensavano di sconfiggere Putin e soprattutto gli ucraini pensavano che sarebbero riusciti a liberarsi senza trattare. Purtroppo non è così, oggi lo vediamo. La seconda ragione per fare la pace è quanti morti ci sono stati, quanti morti ci sono stati tra gli ucraini, quanti morti ci sono stati tra i russi, quante sofferenze sono conseguenza della guerra. La guerra ha portato disastro economico, ha portato più povertà, ha portato una povertà all'Europa, l'energia è diventata molto costosa, sappiamo che la Germania è in una crisi fortissima, stanno tagliando ospedali, insegnanti, cura per investire sulle armi, quindi questa è una ragione di pace. E infine la terza ragione per la pace è che la guerra distrugge il futuro dei giovani, distrugge il futuro di chi in Europa vuole vivere, di chi crede anche in un'Unione Europea, in una ONU più forte che possa governare un mondo di pace. Ed è anche per questo che come Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace stiamo organizzando il 12 ottobre una grande marcia Perugia Assisi, speriamo che sarà la più grande degli ultimi 80 anni, ma non perché vogliamo fare un record. Crediamo che non siamo in un pericolo gigantesco più grande degli ultimi anni, quindi domenica 12 ottobre la marcia della pace e della fraternità dovrà essere il modo per i giovani, per tutti, di dire basta, di essere consapevoli e responsabili.
Torniamo indietro di 3 anni. Allo scoppio della guerra, gli attori nello scenario internazionale erano i seguenti. L'Ucraina presieduta da Volodymyr Zelensky, la Russia guidata da Vladimir Putin, la Cina governata da Xi Jinping, mentre alla presidenza della Commissione Europea c'era Ursula von der Leyen e alla Casa Bianca Joe Biden. Tra i soggetti appena citati, solo gli Stati Uniti hanno visto un cambiamento ai vertici, con il ritorno a Washington di Donald Trump. Come inciderà la presidenza del tycoon sul processo di pace? Ecco l'analisi di Gianmarco Serino.
La presidenza Trump si pone inevitabilmente come un fattore di ambiguità e di novità rispetto ai futuri negoziati sulla guerra in Ucraina. Tra Biden e Putin si era stabilita una sorta di intimità diplomatica, un'intesa di fondo tra Washington e Mosca che ha per tutti questi anni di conflitto impedito che questo si internazionalizzasse, che trascinasse con sé anche i paesi baltici, con essa l'Alleanza Atlantica e l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea. Perché? Perché appunto vi era questa intesa di fondo che ha impedito di fatto lo scoppio della terza guerra mondiale. Perché con Trump le cose cambieranno? Perché appunto Biden, seppur percepito dall'opinione pubblica di quasi tutti i paesi del mondo un presidente aggressivo, pronto allo scontro diretto con Mosca, in realtà abbiamo appena spiegato che questo non era del tutto corretto. In più era disposto a un dialogo anche con l'Unione Europea, antagonista economico su tanti dossier. Trump non ha intenzione di continuare ad agire in questo senso e dunque anche il negoziato sull'Ucraina rifletterà questa situazione e per l'Unione Europea sarà difficile ottenere quanto avrebbe potuto ottenere prima se il negoziato fosse stato ospitato o comunque avesse incluso Biden piuttosto che Trump.
La trattativa per il cessate il fuoco sembra essere in una fase calda. È notizia di ieri che Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto una lunga telefonata, in cui l'argomento principale è stato il conflitto. Nei piani del presidente degli Stati Uniti c'è un punto che sembra avere molto peso: l'accesso alle cosiddette terre rare dell'Ucraina. Trump ha infatti dichiarato di aver chiesto l'equivalente di 500 miliardi di dollari in terre rare ucraine, in cambio del sostegno militare a Kiev. Perché questo interesse?
L'Ucraina, oltre ai bacini carboniferi del Donetsk e Lugansk, è ricca anche delle cosiddette terre rare, che sono quei 17 elementi chimici utilizzati per la produzione di semiconduttori e di prodotti ad alto contenuto tecnologico. E dunque la contesa interessa tutti gli attori, gli Stati Uniti, la Russia. Ovviamente potrebbe interessare anche l'Unione Europea se questa riuscisse in qualche modo, diciamo, a far riconoscere gli sforzi impiegati nel sostegno a Kiev, anche la Cina, perché la Cina ha risposto ai dazi commerciali da parte degli Stati Uniti verso i prodotti cinesi, ponendone a sua volta sulle materie prime critiche e le terre rare da essa controllata nel mondo. E essa controlla, diciamo, il 70% delle terre rare mondiali, con grosse ricadute ovviamente sulla produzione ad alta tecnologia un po' in tutti i campi degli Stati Uniti. Dunque a questo punto è evidente l'interesse degli Stati Uniti nell'accettare la proposta di Zelensky. Questo si inserirà nel negoziato e vedremo se sarà accettata dalla Russia o comunque quale direzione prenderà il negoziato.
Sfaticati torna tra due settimane con altre voci dal mondo degli under 30. Segui tutte le notizie, gli approfondimenti, i podcast sul sito www.giornaleradiosociale.it e sui nostri social Facebook, X, Instagram e TikTok.